andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E anche questa mattina non si accendeva il computer, ma alla fine è partita la sigla della rassegna stampa. Allora, guardiamo un pochino cosa ci dicono le prime pagine. Oggi varie vicende, per cui i giornali non sono tutti concentrati sullo stesso titolo. Si parla di Ucraina, si parla di Mar Rosso, si parla delle regionali in Italia, si parla di antimafia, si parla di Ucraina soprattutto perché ieri c'è stato un attentato a Zelensky, o meglio c'è stato un raid russo che ha sfiorato il presidente ucraino. Il Corriere della Sera, ad esempio, proprio su questo ci dice: Zelensky sfugge alla morte, Odessa, missile russo a 150 metri dal corteo presidenziale, 5 vittime. Il leader ucraino stava per incontrare il premier di Atene Mitsotakis, scusate. Ecco con chi abbiamo a che fare. Insomma, adesso questo è il titolo che il Corriere della Sera sceglie. Insomma, paesi in guerra, non mi sembra una situazione così assurda. Ad ogni modo, ci dice che Lorenzo Cremonesi, che rischio mortale per il presidente ucraino Vladimir Zelensky, e Odessa, un missile russo esploso a 150 metri dal corteo presidenziale. Con Zelensky c'era anche il presidente greco, almeno 5 le vittime. Kiev ha negato che l'attacco fosse collegato alla visita di Zelensky in città. E se in Ucraina la situazione è tesa, non si scherza neanche nel Mar Rosso, dove, come sapete, sono in corso manovre di guerra, l'allargamento del conflitto che riguarda lo Yemen, anche paesi occidentali. Attacco Houthi a una nave greca, morti 3 marinai. Questa, insomma, è la notizia di ieri, nello sfondo di un'escalation che ogni giorno avvicina di più all'ingresso in guerra degli stati occidentali. Poi ci sono le vicende di politica interna, sempre sul Corriere della Sera di oggi. Allerta di Meloni, brutto clima, l'idea del DASPO per le piazze, ed è l'occhiello che va sotto il titolo di La Sicurezza sul Corriere di oggi. E Schlein, la corsa separata dal Movimento 5 Stelle, sognando il bis. Si parla delle regionali in Abruzzo. C'è il caso dossier cosiddetto, spiati non può essere l'opera di un singolo. Sentito Melillo, Gravina ha indagato, l'inchiesta che ieri ha coinvolto anche il presidente della FIGC. E c'è ultima notizia, andiamo alla prima del Corriere della Sera: la vittoria di Trump alle primarie repubblicane. Una vittoria in parte annunciata, ma sicuramente significativa anche dal punto di vista delle proporzioni dei voti che ha preso, e che apre in anticipo la lunga trafila per le presidenziali negli Stati Uniti. Io direi che per il Corriere della Sera ci possiamo accontentare. Non so se vogliamo dare uno sguardo a che ci dice la stampa. No, allora devo un po' da... Vediamo cosa dice Repubblica, che appunto apre con il risultato delle primarie del Partito Repubblicano degli Stati Uniti. USA valanga Trump, primarie in America, l'ex presidente repubblicano sbanca al Super Thursday e la rivale Haley si ritira dalla corsa per la Casa Bianca. I suoi voti fanno gol a tutti, anche ai democratici. Biden ha dominato il suo campo, ma la strada è in salita. E associa le notizie che vengono dagli Stati Uniti anche il dibattito in vista delle europee nei gruppi parlamentari del Parlamento europeo, perché Repubblica ci dice che il Partito Popolare lancia von der Leyen e apre a destra, no all'ingresso di Fratelli d'Italia. C'è anche su... Scusatemi. C'è anche su Repubblica la notizia del raid russo a pochi metri di distanza dal convoglio del presidente Zelensky nei pressi di Odessa. Odessa, attacco russo sfiora il corteo di Zelensky e Mitsotakis. C'è anche una foto dei due primi ministri, dei due premier dei rispettivi paesi che presenziano ad una cerimonia. E poi l'allarme di Meloni per il G7, c'è un clima preoccupante, lo stesso virgolettato che abbiamo letto dal Corriere della Sera. Si parla del rischio di contestazioni ai vertici G7 che l'Italia ospiterà nei prossimi mesi. La Procura di Roma indaga Gravina, Melillo, spionaggio, gravità inaudita, l'inchiesta sui dossier, il mercato clandestino delle notizie. Questo è il commento che fa Carlo Bonini in prima pagina di Repubblica, che non perde occasione anche di continuare a insistere sulla querelle di Cesare, quando il pacifismo funziona a corrente alternata, il post sulla Balzerani, insomma una polemica anche grottesca, non sta sicuramente a questa radio difendere la di Cesare, per cui non abbiamo particolare simpatia, anzi, ma insomma l'attacco strumentale che sta subendo in queste ore rispetto a un post di commiato per la morte di Barbara Barzerani, soprattutto sulle colonne di Repubblica, qualificano il giornale fondato da Eugenio Scalfari per la posizione che ha scelto di assumere negli ultimi anni. Io non so se vogliamo dare uno sguardo adesso alla stampa, che cosa ci dice?
Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, anche qui iniziamo con missili sulla nave greca, Mar Rosso di sangue. Bombe russe su Odessa, sfiorati Zelensky e il premier ellenico di Mitsotakis. Allora, poi continuiamo con il ciclone Trump e le colpe di Biden. Joe Biden è vecchio, è così Trump. La vecchiaia è reale, è definita drammaticamente per entrambi dai limiti fisici. Sì, forse. Scusate. Ok, continuiamo con. Cioè, questo è un altro taglio. Poi continuiamo con. Doc illude i malati. Dottoressa. Nella serie televisiva Doc hanno citato il. Mesotelioma. Ah, ok. È bello che se ne parli, ma non si dica che si guarisce. Si illudono i pazienti. Possiamo continuare con Meloni e i poliziotti. Clima da anni bui. Ma si sente?
Sì, sì, sì. Okay. Ci siamo.
Scusate. Giorgia Meloni è su un filo, in equilibrio tra l'esigenza istituzionale di difendere le forze dell'ordine, addirittura il calcolo politico di prendere le parti di una precisa categoria e l'obiettivo di non surriscaldare ulteriormente la temperatura delle piazze. C'è un clima che non mi piace, mi preoccupo, dice. Ci credo. Insomma, scusate. Continuiamo con anche qui Melillo e il caso dossier. Striano non agì da solo. Gravina indagato, l'accusa è di riciclaggio. Donne fuori dal lavoro. E continuiamo sulla spalla destra della stampa, sempre. Donne fuori dal lavoro, l'Italia. Italia maglia nera dell'Unione Europea, la rete 8 marzo, noi e il Me Too a Torino. Allora, per le donne che lavorano, una delle sensazioni più diffuse è il senso di soffocamento. Manca l'aria, ci si sente schiacciate dalle troppe cose da fare che finiscono per. Che finiscono per sommarsi senza ordine di priorità. Ce lo andiamo a leggere dopo, poi nelle pagine interne. Non lo so, vogliamo continuare con.
Che dici per la stampa? Ci accontentiamo?
Sì, secondo me.
Di queste notizie. Allora passiamo anche al manifesto, che apre appunto con le dichiarazioni sulla sicurezza interna della Meloni. In taglio alto, il quotidiano oggi ci dice che la Premier alza la tensione, spunta il DASPO. I sindacati di polizia chiedono alla Premier misure contro i manifestanti violenti. Anche qua l'articolo della Croce inizia dal virgolettato delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. C'è un clima che non mi piace e che mi ricorda anni molto difficili per la nostra nazione. In un vertice con i sindacati di polizia, Giorgia Meloni alza i toni e prepara nuove misure per le manifestazioni. C'è sempre, per quello che riguarda, diciamo, la sicurezza interna, anche la vicenda che ha coinvolto il capo della Direzione Nazionale all'Antimafia. Il dossier Melillo avvoca complotti. Ovviamente ieri è stato il giorno dell'audizione in commissione antimafia del capo della DNA Giovanni Melillo. E perché si evocano questi complotti? Perché una delle dichiarazioni che sta facendo scalpore, o che comunque oggi impegna i quotidiani nazionali, è quella in cui ha riferito il fatto che, secondo la sua interpretazione, il sottotenente Pasquale Striano non può aver fatto tutto da solo. Ricorderete che è una vicenda che ha a che fare, insomma, anche con ricatti e abusi su una testimone dei processi antimafia. C'è poi il dibattito verso le regionali. Il manifesto dedica la foto principale della sua prima pagina a dei seggi che fanno da sfondo al titolo: Region di Stato, ultimi fuochi preelettorali in Abruzzo, Schlein con Bersani a Sulmona, qua si fa l'alternativa a Meloni, il candidato d'Amico, non hanno fatto nulla e radicalizzano lo scontro, il campo largo punta sull'effetto Todde, la destra lo teme, un'altra sconfitta dopo quella in Sardegna sarebbe un allarme rosso per il governo. Il manifesto, per fortuna, continua anche a parlare di Palestina, cosa che abbiamo visto invece oggi nelle prime pagine degli altri quotidiani non trova di fatto spazio. C'è un articolo di Michele Giorgio che ci ricorda che cosa è successo nella giornata di ieri: sognando Trump, Bibi varia nuova casa in Cisgiordania, ma quale tregua, quale trattativa? Netanyahu rilancia, approvati i permessi per 3.500 nuove abitazioni nella Cisgiordania occupata dal 67, aspettando il ritorno di Trump. E se questo è quello che viene in Cisgiordania, a Gaza la fuga vale $1 milione al giorno. Il reportage di Chiara Cruciati, che dal valico di Rafa ci racconta qual è il prezzo per mettersi in salvo in quell'inferno terrestre che è diventata la striscia di Gaza dal 7 ottobre in poi. Anche sul manifesto c'è spazio per la politica internazionale, per la politica dei partiti a livello internazionale, perché c'è un resoconto di quanto è successo negli Stati Uniti, con Trump che sbanca anche il Super Thursday, scusatemi, in inglese è quello che è, e un commento di Guido Molteddo su questo: il campo della sfida tra Joe Donald e nessuno, presidenziali degli Stati Uniti ovviamente parliamo, che di fatto si aprono con la vittoria di ieri di Trump alle primarie del Partito Repubblicano. Infine c'è sempre a Bucarest il congresso del Partito Popolare Europeo, che anche secondo il manifesto sta inseguendo l'estrema destra. Abbiamo visto che sta abbastanza confermata la candidatura di Ursula von der Leyen, ma è una candidatura che cerca anche di fare proprie le istanze più conservatrici che dei partiti, soprattutto dei paesi di Visegrad, cioè dell'Est Europa, Polonia, Repubblica Ceca e via dicendo. Direi che per il manifesto è tutto, non so se vogliamo vedere pure il fatto.
Allora passiamo al Fatto Quotidiano con una foto che occupa quasi tutta la prima pagina di Meloni, Salvini e Marsilio, sì. E apre dicendo: Salvini e San Giuliano inguaiano Marsilio. Sì. Abruzzo, Lega impicchiata, no del Mic alla legge scandalo. Il voto di domenica, il Ministero della Cultura Storica, la norma regionale che taglia la riserva del Borsacchio da 1.100 a soli 24 ettari. Riserve a Chieti, no, risiede a Chieti ma vive a Roma. Il presidente pendolare ha fatto 186.000 chilometri da Roma a Pescara sull'autobus in 5 anni. Bueno, vabbè, non so quanto. Poi il martedì di Trump, Meloni tifa Biden, Cardini dice molti suoi con Donald, Lady Zelensky contro Navalny, io mai con lei. Continuiamo con col diretti Kiev nell'Unione Europea è un danno per 1,4 miliardi. Un secondo, arrivo. Sempre in alto taglio si parla di Melillo, va contro De Rao ed evoca mandanti esteri. Il procuratore antimafia nell'inchiesta Umbra, Striano non può aver fatto tutto da solo, accusa la gestione precedente. I controlli, un disastro, scusate anch'io oggi, rivela altre indagini in corso. Per quanto riguarda il fatto...
Sì, diciamo che questa del retroscena o delle notizie che riguardano l'audizione della direzione, del capo della direzione nazionale antimafia, ieri è la notizia tiene banco anche sui giornali di destra, c'è il giornale che ci dice fuga di notizie, il finanziere non agitona solo sul dossier, l'ombra del sistema, calcio e diritti TV, Gravina indagato per appropriazione indebita, l'antimafia non serve più e intanto agisce sopra le leggi, diciamo che è sulla falsariga di quanto sostiene anche Libero, dossier in vendita per colpire il governo, rivelazioni shock dell'antimafia, il procuratore Merille, esiste un mercato di informazioni riservate, una rete dietro le spiate, Striano non era solo, indagato anche Gravina della Federazione Gioco Calcio. Il Domani invece c'ha un taglio leggermente diverso, o meglio diametralmente opposto, diciamo precisamente su questa vicenda giudiziaria. Merillo, Striano non ha agito da solo, Schlein difende la libertà di stampa, si valorizza ovviamente la posizione del campo avverso, e poi c'è il Dubbio che è il quotidiano delle camere penali, in quanto tale c'è un'attenzione alle questioni che riguardano la giustizia, che ci dice dosseriaggi, c'è un sistema, Merillo ora accusa, Striano non può aver fatto tutto da solo, il capo della DNA, audio in commissione antimafia, sordi. So di che parlo, scusatemi, ho subito io stesso attenzioni, vedete questa carrellata era per restituirvi il fatto che poi ovviamente i giornali di destra riconducono tutta la vicenda a un attacco al governo, il Domani che è sicuramente di campo progressista invece valorizza le posizioni della Schlein, quello che è sicuro insomma è che la vicenda è abbastanza inquietante e dimostra una volta di più lo strapotere di cui godono le procure, in particolare la Procura Nazionale Antimafia, che non teme nessun tipo di condizionamento nel momento in cui può fare più o meno quello che gli pare in questo paese. Noi direi che per le prime pagine ci fermiamo qua, ci ascoltiamo un po' di musica e andiamo a leggere l'interno dei quotidiani nazionali.
The whole day in my head, do a little spring cleaning, I'm always too busy dreaming, well, maybe I should wake up instead, a lot of things I regret, but I just say I forget, why can't it just be easy, why does everybody need me to stay, oh, I hate the feeling, when you're high but you're underneath the ceiling, got the cards in my hand, I hate dealing. Yeah. Get everything I need and I'm gone, but it ain't stealing. Can I get a break? I wish that I could just get out my goddamn way. What is it to say? There ain't a better time than today. Well, maybe I'll lay down for a little. Always trying to figure everything out, and all I do is say sorry. Half the time I don't even know what I'm saying it about. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down, but when I'm flying, no, it makes, I'm so uncomfortable, so different. What's the difference? When it ain't that bad, it could always be worse. I'm running out of gas, hardly anything left. Hope I make it home from work. But so tired of being so tired. Well, I gotta build something beautiful just to go set it on fire. No lie, but sometimes the truth don't sound like the truth. Maybe 'cause it ain't. I just love the way it sound when I say it. It's what I do. dope. If you know me, it ain't thing, no. Wake up to the moon. Haven't seen the sun in a while, but I heard that the sky still blue. Yeah, heard they don't talk about me too much no more. That's a problem with a closed door. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it makes them so uncomfortable, so different. What's the difference? There's a whole lot more for me waiting on the other side. I'm always wondering if it feel like summer. I know maybe I'm too late. I could make it there some other time. I'll finally discover.
Sette e 9, state ascoltando Radio Onda Rossa, stiamo dando uno sguardo ai giornali di oggi e come sempre partiamo dalla Palestina, che anche se non è la prima notizia su tutte le testate è sempre la prima notizia per Radio Onda Rossa. Cerchiamo di non distogliere lo sguardo dal genocidio in corso. Vi ricordiamo tra l'altro che domani 8 marzo è una giornata per mobilitarsi anche in solidarietà alla Palestina. Ci sarà uno striscione a questo dedicato all'interno del corteo di Nuna di Meno, uno spezzone separato che accompagna le mobilitazioni femminista alla rivendicazione di solidarietà al popolo palestinese. L'invito ovviamente a partecipare numerosamente. Comunque le notizie riguardano la Palestina trovano spazio sul Manifesto, le firmano ancora Michele Giorgio e Chiara Cruciati, lo fanno rispettivamente raccontando quanto avviene lato Israele e lato Gaza, perché Michele Giorgio ci dice che Netanyahu, Bibi, come viene apostrofato sulla stampa internazionale, sogna Trump e approva nuove case in Cisgiordania, pronti i piani per 3.500 alloggi negli insediamenti, a Gaza altre vittime civili nei prossimi giorni, aiuti anche da Cipro via mare. 5 mesi dopo il 7 ottobre, in crisi di consenso internazionale dopo l'uccisione di almeno 30.000 palestinesi e la distruzione di Gaza, Benjamin Netanyahu ora sorride, aggiunge un nuovo motivo alla strategia della guerra d'oltranza che porta avanti il suo vecchio alleato Donald Trump. Viaggia a tutto vapore verso le presidenziali USA di fine anno con discrete possibilità di vincerle. In un'intervista Trump ha già annunciato la sua soluzione per la questione palestinese, l'offensiva israeliana a Gaza. Israele deve risolvere il problema, ha sentenziato il tycoon rispondendo alle domande di Fox News. Si è verificata un'orribile invasione da parte di Hamas che non sarebbe mai avvenuta se fossi stato io il presidente. Queste insomma sono le dichiarazioni di Trump, che a parte a essere surreali non fanno che confermare il pieno appoggio del candidato presidenziale alla politica genocidia di Netanyahu. Intanto le notizie che arrivano, andiamo a scorrere, sono quelle dell'annuncio di nuovi insediamenti in Cisgiordania, la pianificazione approvata di 3.509 case per i coloni e insediamenti di Male Adumnin e Kedar nella Cisgiordania palestinese occupata dal 77. Il comitato guidato dal ministro delle finanze e uno dei leader dell'estrema destra religiosa Smotrich non si riuniva da mesi. Nell'ultimo anno comunque è stata autorizzata l'edificazione di 18.515 nuove case per i coloni in Cisgiordania. I nostri nemici vogliono indebolirci e noi continuiamo a costruire e rafforzarci, ha proclamato Smotrich, impegnato a promuovere e realizzare in ogni modo la colonizzazione israeliana dei territori palestinesi occupati. Insomma, una notizia che purtroppo non aggiunge moltissimo dal punto di vista del giudizio su quanto sta avvenendo, ma una conferma una volta di più che non c'ha niente a che fare con il diritto internazionale la maniera in cui si sta muovendo Israele, e che invece ha a che fare con l'appropriazione indebita della terra dei palestinesi, con la loro pulizia etnica, il loro confinamento in enclave sempre più piccole. E oggi nell'enclave in cui si vive peggio, che è sicuramente la striscia di Gaza, dove dal 7 ottobre i bombardamenti e le operazioni di terra si accompagnano a una politica di affamamento e di sottrazione donazione di acqua e farmaci per la popolazione civile. Chiara Cruciati ci racconta che poter andare via dalla striscia vuol dire avere a disposizione $1 milioni, questa è la stima che viene fatta. Al valico di Rafa gli avvoltoi della compagnia egiziana Ala depredano chi deve passare. Se si danno le spalle al valico di Rafa, oltre lo spiazzo a destra, accanto a un paio di pulmini con i portabagagli aperti e decine di valigie, un gruppo di uomini indossa le pettorine della compagnia Ala, fumano sigarette, si passano una bottiglia d'acqua. Oltre loro un'apertura sul muro di cemento nasconde altri pulmini, sono le braccia della compagnia egiziana che da anni ha monopolizzato il mercato delle uscite di esseri umani dalla striscia di Gaza. Questo è l'incipit del pezzo di Chiara Cruciati, a pagina 9 del manifesto, racconta forse un aspetto di cui si parla meno quando si parla di quanto sta avvenendo a Gaza, perché giustamente siamo concentrati sul conteggio del numero delle vittime che ha superato ormai le 30.000 persone uccise, sugli effetti materiali dei bombardamenti e dell'offensiva dell'IDF, dell'esercito israeliano, che ha devastato l'80% degli edifici all'interno della striscia, di fatto reso inservibili scuole, moschee e ospedali, ma anche per chi è sfollato, per i profughi. La situazione non è assolutamente facile e Chiara Cruciati oggi ci racconta cosa vuol dire provare a passare il valico di Rafa, valico a cui sta arrivando anche una carovana solidale italiana, ce la racconta sempre il manifesto, che ci dice che è una carovana composta da vari parlamentari europei e italiani insieme a Sopace e Larci, e che ha accompagnato il suo viaggio con la richiesta rinnovata al Parlamento italiano e alle istituzioni europee di impegnarsi concretamente per un cessato il fuoco. Purtroppo non ci sembra che sia un appello che sta venendo accolto, ma neanche ascoltato. Direi che per quello che riguarda le vicende palestinesi siamo là. Dici tutto. Intanto mi correggo perché abbiamo avuto un piccolo lapsus prima, raccontandovi della mobilitazione di domani e delle istanze di solidarietà alla Palestina che accompagnano lo sciopero transfemminista. Ho detto per lapsus spezzone, in realtà il corteo non prevede spezzoni, ma ci sarà invece uno striscione separato per ricordare la solidarietà delle soggettività non binarie alla resistenza palestinese. L'invito ovviamente è partecipare numerose alla mobilitazione di domani. Noi continuiamo con la rassegna stampa, leggendo invece dalla Stampa, per l'appunto la giornale di Torino, qualcosa che riguarda il Mar Rosso. Come vi dicevo, ieri è stata una giornata ancora di tensioni, di guerra più o meno guerreggiata nelle acque di fronte allo Yemen. La Stampa enfatizza molto questo aspetto, dicendoci che è un Mar Rosso sangue, gli Houthi colpiscono un mercantile greco, morti 2 marinai, 3 dispersi, i miliziani, nave legata all'America, Washington, attacchi sconsiderati, sono almeno 2 marinai le vittime dell'ultimo attacco degli Houthi a una nave del Mar Rosso, lo conferma, arriva dall'ambasciata inglese a Sana'a in Yemen, e si riferisce all'attacco che ieri ha subito la porta rinfuse credo, non so cosa sia una porta rinfusa, credo che sia sempre una di quelle navi porta container, ma vado a intuito. Comunque questa porta rinfusa, che battente bandiera delle Barbados, colpita da un missile mentre si trovava in navigazione a circa 90 km a sud-ovest nel porto del porto yemenita di Aden, la prima volta che ci sono vittime negli attacchi degli Houthi a navi che percorrono il tratto di mare dinanzi alle coste del paese arabo. Da quando a novembre, in sostegno a Gaza, il gruppo filoiraniano ha cominciato a prendere di mira il traffico marittimo della zona. Il bilancio potrebbe essere anche peggiore, perché nell'attacco alla nave si è sviluppato un grande incendio da bomboato dovuto a un'esplosione. Tre sarebbero dispersi, ma almeno cinque tra i feriti presentano ustioni gravi, come ha riferito la United Kingdom Maritime Trade Operation. L'equipaggio ha abbandonato la nave, che non è più governata, e sta andando alla deriva. Il mercantile stava viaggiando dalla Cina diretto a Jeddah, in Arabia Saudita, con un carico di prodotti siderurgici e camion, quando è stato attaccato. Questa, insomma, è la... reso conto della stampa della giornata di ieri, che ci racconta anche in uno schema riassuntivo che gli attacchi da parte degli Houthi sono iniziati il 19 ottobre scorso, con il cacciatorpediniere, quando il cacciatorpediniere statunitense Carney aveva intercettato 3 missili e 8 droni. Poi c'era stato il 19 ottobre il sequestro della nave mercantile Galaxy Leader, che forse ricorderete, e l'abbattimento il 2 febbraio del cacciatorpediniere italiano Duilio. Scusatemi, lo scorso 2 febbraio, quando il cacciatorpediniere italiano Duilio aveva abbattuto un drone che si stava dirigendo verso l'imbarcazione militare. Diciamo che questa è la situazione, una situazione che è sempre più tesa, tanto che sempre la stampa intervista ospita un'intervista di Leonora Camilla a Giuseppe Lertora, l'ammiraglio della Marina, che dice: senza una tregua a Gaza non si fermeranno, aumenta il pericolo di un conflitto regionale, l'Iran punta all'egemonia tra i musulmani. Insomma, questo è il punto di vista anche delle forze armate di questo paese. È chiaro che si soffia sul fuoco da più parti, e il rischio molto molto concreto di un allargamento dello scontro anche al Mar Rosso, una situazione in cui entrino in campo direttamente gli eserciti occidentali, ormai tutto più che una prospettiva remota. Tra l'altro, se questa è la situazione nello Yemen, non è che in Ucraina stiamo tanto meglio, se ne parla di meno sui giornali, perché appunto l'enfasi che aveva accompagnato la controffensiva del governo di Kiev ha lasciato spazio a un certo imbarazzo nel momento in cui questa controffensiva ha mosso veramente poco degli equilibri sul campo, e siamo in una fase di stallo in quanto tale più favorevole alla Russia, quindi i giornali occidentali ne parlano poco. Oggi ne parlano un po' di più perché c'è stato questo episodio dell'attacco a Zelensky, così soprannominato. In realtà non si capisce bene quanto e come questo raid che è avvenuto nei pressi di Odessa fosse indirizzato effettivamente al presidente ucraino. Tra l'altro, il governo ucraino ha smentito che questo fosse l'obiettivo dell'attacco che hanno subito, ma tant'è che il Corriere della Sera ci dice: Zelensky e il premio greco sfiorati da un missile russo, non è chiaro se il lancio nella zona del porto sia stato intenzionale o casuale, un attacco di routine sulle infrastrutture ucraine del Mar Nero, oppure una deliberata provocazione e minaccia contro chiunque sostenga l'Ucraina aggredita, o addirittura l'ennesimo tentativo di assassinare Volodymyr Zelensky. Queste, insomma, sono le domande su cui si interroga il Corriere della Sera. La domanda è legittima dopo aver ascoltato le cronache del bombardamento di missili russi ieri mattina nella zona portuale di Odessa, proprio pochi minuti prima che vi si tenesse l'incontro tra il presidente ucraino e il premier greco Mitsotakis. La stampa greca segnala che le deflagrazioni sono avvenute a circa 150 metri dalla delegazione, fonti locali parlano invece di 500-800 metri, e nega vi sia stato un pericolo diretto per gli ospiti. Secondo la Marina ucraina, i morti sarebbero almeno 5, nessuno faceva parte della delegazione greca o si trovava con il gruppo degli ufficiali ucraini. Da Mosca, un laconico comunicato del Ministero della Difesa conferma di aver colpito con successo l'hangar di una fabbrica di droni. Diciamo che questo è l'incipit dell'articolo. Poi trovate per esteso due paginoni sul Corriere della Sera di oggi, che ci parla anche fa una specie di punto militare, per quanto piuttosto vattato. Ci dice: Kadyrov, la talpa e le forze speciali paracadutate su Kiev, il leader è nel mirino dall'inizio del conflitto, attorno a lui è stato creato un triplice cerchio di sicurezza per evitare attentati. Ovviamente si parla di Zelensky, mentre Kadyrov è l'ultima l'ultimo teatro dello scontro tra le tra l'esercito russo e quello ucraino, siamo sempre nell'est del paese ucraino e siamo sempre bloccati ormai da mesi lungo la stessa linea del fronte. Diciamo, questo è il quadro della politica internazionale da cui ci sentiamo partire oggi, non particolarmente tranquillizzante, ma tant'è, questa è la situazione. Conversations we have and I'm getting too static, too much on my plate. Lord, I need me a break. But I'll be good by the weekend. Yeah. I'll be good by the weekend. Yeah. Everything good by the weekend. Yeah. Everything will be good by the weekend.
Having trouble sleeping, battling these demons, wondering what's the thing that keeps me breathing. Is it money, fame, or neither? I've been thinking about the places that I frequent, all the people that I see. I'm tired of living decent. What do it mean to be a G? Yeah. Time we fall behind, bitches in the concubine, a call of mine. Crazy and God as I make water wine. Pause and time is coming, they often hate me. Never will I walk in line, I cross the T's and dot the I's. Wondering, well, wondering how I got this high. Fell asleep and forgot to die, goddamn. I'm popping them dollars and drinking them pounders. Faded, get it over the counter. I'm stuck on the browser, like how did I make it? This bitch that don't know me, this shit is so lonely until she get naked. Don't even know what the day is. But I'll be good by the weekend. Yeah. I'll be good by the weekend. Yeah. Everything good by the weekend. Yeah. Everything will be good by the weekend. By the weekend.
Mondays I think of you, but I ain't tripping on it. Tuesdays I'm hit. Gotta give my hands up on ya. Wednesdays I'm lit with you. You know you're staying over. Thursdays I'm sick of you. I got to get rid of you. Cause Fridays are always the start of the time of my life. Alright. When I get faded, you hate it. But baby, it's gonna be alright.
But I'll be good by the weekend. Yeah. I'll be good by the weekend. By the weekend, yeah. Everything will be good by the weekend.
Yeah, used to wanna be a superhero, flying around with a cape, catching bad guys. Now my head underwater, but I ain't in the shower and I ain't getting baptized. To the good and the bad times, all the cuts, broken bones and the black eyes. Young motherfucker with a mad mind, made a couple million off of rap lines. Y'all can't tell me nothing no more. Came from the basement under that floor. You don't come close, you don't need to know I'm the GOAT. You don't need to know how I go, cause I know what you want. All I wanna do is the most. Backflip off the ropes, got hooked when I'm in the post. You're my girl too clutch to choke. Mm. And I ain't calling it quits. You can build a wall with your bricks. Well, I keep talking that shit. It's like this, it's like this. Flipper still in my cup. Get faded when I wake up. Cause everything is too much, so what?
Woke up this morning with a bright idea. Maybe I can exist forever right here.
Let it run.
Okay, okay, well, I'ma be here for a while, longer than I did expect to. I was out of town, getting lost till I was rescued. Now I'm in the clouds, come down when I run out of jet fuel.
never run out of jet fuel. Well, I'm a
87.9, state ascoltando la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Abbiamo detto di quanto sta avvenendo in Palestina, in Ucraina e nel Mar Rosso, a largo delle coste dello Yemen. Continuiamo con le notizie che arrivano dagli esteri. L'altra vicenda su cui oggi si concentrano i quotidiani nazionali è la conclusione delle primarie del Partito Repubblicano negli Stati Uniti, che hanno incoronato Donald Trump come candidato alle prossime presidenziali. Noi l'affrontiamo leggendo un pezzo di Guido Montero in prima pagina del Manifesto, che ci dice: il campo della sfida tra Joe, Donald e nessuno, Joe ovviamente Joe Biden, Donald e Donald Trump, e ci dice: con l'uscita di scena di Nikki Haley, Trump è ora senza avversari nel suo campo, con appena 636 delegati finora ottenuti su 1215 necessari per la nomination. Alle primarie repubblicane sono di fatto concluse. Il Super Tuesday incorona il miliardario newyorkese. In attesa dell'investitura ufficiale a Milwaukee il prossimo luglio, le primarie democratiche, che avrebbero dovuto essere poco più che simboliche con Joe Biden nominato in pettore fin dal loro inizio, diventano adesso il principale campo di battaglia elettorale, con la conferenza dopo l'exploit in Michigan, 100.000 voti, di una presenza consistente in altri 7 stati di elettori uncommitted democratici che non hanno data nessuna indicazione. Questa traduzione: decisi a far pesare nelle urne il loro dissenso con un ostentato voto di sfiducia al presidente candidato Biden per il suo sostegno rock solid alla guerra israeliana e rifiuto di imporre un cessate il fuoco a Netanyahu. Altri voti uncommitted sono previsti nelle prossime primarie in tutti gli stati in cui quel tipo di scelta è consentita. Alla convention di Chicago ad agosto ci sarà anche una piccola ma battagliera pattuglia di delegati con le mani libere, che non influiranno sull'esito finale, rappresenteranno comunque un movimento contro la guerra che non ascolta, che non ascoltato dai delegati e dal nominato, dal candidato in pectore, troverà sicuramente seguito in settori elettorali cruciali, nei distretti elettorali decisivi degli stati in bilico, dove si giocherà l'esito delle presidenziali. L'elettorato arabo-americano, innanzitutto in Michigan, quello somalo-americano in Minnesota, a cui si aggiungono movimenti studenteschi nelle città universitarie organizzate, organizzazioni religiose, attivisti della sinistra radicale, chiese e organizzazione African American. La contestazione non colpisce solo Biden, ma anche numerosi democratici in corsa per il congresso e per cariche elettive statali e locali. Proposito del movimento contro la guerra, aumentare la propria rappresentanza parlamentare, per ora limitata alla battaglia squad alla Camera, alla battagliera squad alla Camera, scusatemi, e all'inesauribile combattente Bernie Sanders al Senato. Il Not in My Name contro la guerra israelo-americana non è più solo un movimento di piazza, diventa fatto politico che entra con forza nel duello Biden-Trump, condizionandone lo svolgimento e l'esito. Questo insomma è l'analisi che fa Guido Montero, che appunto a fianco ai due candidati Biden e Trump cita anche il candidato nessuno tra virgolette, nel senso che parla dell'influenza che la vicenda palestinese sta avendo sulla società civile americana, sulle mobilitazioni che l'hanno accompagnata, e l'inevitabile riflesso sulla campagna elettorale per le presidenziali, soprattutto in campo democratico. Tra l'altro non lo cita l'articolo, ma ieri è stata giornata di contestazione anche per Alessandra Ocasio-Cortez, che è forse una degli esponenti più radicali del Partito Democratico, a cui però diversi attivisti e attiviste a New York hanno contestato il fatto di non parlare esplicitamente di genocidio per parlare di quanto sta avvenendo in Palestina. I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang. People that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. I can't keep on losing you. How many mistakes do it take till you leave? When I'm left with my hand and my face all red, and the face looking at you like, wait, I know I ain't a saint,
If it ain't too late, well,
I can't keep on losing.
I run away so fast, but my heart like gold, but it break like glass. No, my shit get old and I act so young. Baby, you so cold, never had no son. You don't wanna grow up, yeah, the shit no fun. So when I get home, I'ma give you some. Make you feel like, wanna hit that drum. Yeah, the dick ain't free, I don't get no fucks. Yeah, it's complicated, got you frustrated. Get home late, you don't trust me, baby. Way too drunk, you don't know what I'm saying. Drive my car, don't drive me crazy. Complicated, got you frustrated. Every single night I keep you waiting. You say you don't care, that's what you're saying. We both know that's some bullshit. Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got a devil who is who, trying to get through to you because
I can't keep on losing you over complications. Gone too soon, wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. The people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you.
Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you.
Well, you can't go away, girl. I'ma need you. Play your game, the day might take it to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame dick from a minor league dude. I just eat pussy, other people need food. Only got a little time and I ain't trying to spend it. All you in about who ain't giving who attention. Starting up the engine, need to reboot. I see pussy, other people need food. And I use every bone in my body. Keep on holding on to your trust. I know you don't want nothing to do with me, but just one more time, let's make love. One more time, it ain't much. Fuck them all, let's be us. Summer, soft, sweetness. Car late, drunk, you hang up. What a mess I made up. Sense I make none. It's complicated, keeping me up late. Can't concentrate, you're always on my brain. If it's lovely, why the fuck you come with pain? I just think that's some bullshit. Okay, I seem inviting. Trust me, she's a titan. This week she like them, next week they fighting. Need protection, all your dress is bulletproof. You're safe with me, girl.
I can't keep on losing you.
Wait. 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Noi torniamo in diretta, stiamo leggendo i giornali di oggi e stiamo passando le notizie di politica interna. Vi risparmiamo i commenti dei rispettivi esponenti politici dei vari schieramenti, alle presidenziali USA, la Lega che festeggia perché ha vinto Trump, la sinistra che è preoccupata. Ci interessa il giusto, ci interessa il giusto anche delle regionali in Abruzzo e delle alchimie politiche nell'opposizione per cercare di far stare insieme il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e tutti i vari risico che ci sono oggi descritti sui giornali. Cosa succede se cade l'Abruzzo, se sale la Basilicata? Insomma, ci interessa anche di questo in realtà molto poco. Ci concentriamo su due vicende. Una è il cosiddetto caso Striano, o caso Dossier, che dir si voglia, i giornali si alternano, e l'altro invece sono le dichiarazioni che ha fatto ieri la Presidente del Consiglio di fronte ai sindacati di polizia. Ma andiamo con ordine, ci leggiamo un pezzo di Giovanni Bianconi a pagina 8 su Corriere della Sera, che ci dice: caso Dossier, la denuncia di Melillo, Striano non ha agito da solo, il procuratore nazionale antimafia, fatti molto gravi, ma non va delegittimata la DNA, che sarebbe appunto la Direzione Nazionale Antimafia. Per il procuratore nazionale antimafia, il tenente Pasquale Striano non può essere il mandante di se stesso davanti alla commissione parlamentare antimafia. Giovanni Melillo parla di estrema gravità dei fatti e spiega che l'attività emersa dall'indagine perugina sull'attività del finanziere che lavorava nel suo ufficio fino al novembre 2022, per estensione e sistematicità, mi pare difficilmente compatibile con la logica della devianza individuale. Un'opinione derivante da 40 anni di attività giudiziaria, ma anche dall'essere stato vittima di autentici dossieraggi abusivi come quelli trovati negli archivi paralleli del sisma affidati a Pio Pompa. Citazione non casuale di una storia che risale al 2006, non fosse altro perché consente al super procuratore di non avere troppe remore nell'uso del termine dossier per definire quanto sta avvenendo alla luce. Che si inserisce nell'eccessiva facilità di infiltrazione dei sistemi informativi e informatici della macchina giudiziaria italiana, DNA compresa. Tanto che, rivela Melillo, appena arrivato alla guida di questi uffici nell'estate del 2022, ho chiesto un'ispezione straordinaria al Ministero della Giustizia, conclusasi con la valutazione di estrema permeabilità e vulnerabilità dei dati investigativi accumulati nelle banche dati. Nel frattempo, quasi in contemporanea, Da un lato emergevano le prime tracce dei dossieraggi veicolati attraverso un finanziere in servizio alla DNA, Striano per l'appunto, e dall'altro il nuovo procuratore cambiava struttura e protocolli in uso al gruppo SOS, dedicato alle segnalazioni di operazioni economiche e finanziarie sospette, strumento fondamentale per il contrasto alle organizzazioni criminali e terroristiche internazionali. E Melillo mette in guardia da qualunque ridimensionamento del loro utilizzo. Le SOS vanno salvaguardate, così come va preservato l'ufficio che dirige dal pericolo di disinformazione, speculazioni e polemiche strumentali tese a delegittimarlo. Nella descrizione del super procuratore, il caso Striano Laudati, dal nome del finanziere e del PM della DNA indagati per accesso abusivo ai sistemi informatici, è falso. Sembra essere un pezzetto di un gigantesco mercato clandestino di informazioni riservate che ha logiche complesse e toccano l'economia, gli apparati statali e gli interessi politici che ruotano intorno alla vita del paese. Dagli accessi abusivi contestati a Striano sembra emergere una convergenza sull'area politica dell'attuale maggioranza e governo, e che non avevano nulla a che vedere con le missioni istituzionali della DNA, in particolare i dossier relativi al ministro Crosetto, al presidente della Federcalcio Gravina, e il primo non ha nemmeno nulla a che vedere con la SOS. Si tratta di dati prelevati dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, e molti degli accessi contestati al tenente sono stati effettuati con computer e credenziali del suo corpo di appartenenza, quindi non della sua procura dove lavorava nel 2016, per integrare le sue ricerche. Tornava spesso negli uffici della finanza. Ecco, è importante comprendere il suo sistema di relazioni per capire quello che è accaduto, spiega Melillo, che lumeggia quello tra lui e il PM Laudati, giunto ormai un mese della pensione e da quasi un anno rimosso dal responsabile del gruppo SOS, quando la Procura di Roma attivata la denuncia di Crosetto, trovò le impronte digitali di Striano sulla raccolta dati. Stranamente chiese una relazione a Laudati anziché a me. Insomma, queste sono tutta una serie di anomalie che ha segnalato ieri il presidente dell'antimafia Melillo. Direi che è indicativo che a scriverne Giovanni Bianconi, così come è indicativo che sulla prima pagina di Repubblica a scriverne è Carlo Bonini. Ci siamo schierati, diciamo, tutti i pezzi 90 del giornalismo giudiziario italiano, o meglio di quello che è fortemente radicato e agganciato anche alla Direzione Nazionale Antimafia, che oggi si schiera su questa vicenda, una vicenda in cui si cerca comunque di ricondurre tutto a delle devianze, a delle infiltrazioni, addirittura alla permeabilità delle strutture informatiche, delle infrastrutture informatiche di cui si è dotata la Direzione Nazionale Antimafia. Quello che, almeno dal punto di vista di chi fa la rassegna stampa da queste frequenze questa mattina, emerge invece chiaramente è che la Direzione Nazionale Antimafia è un apparato costruito attraverso leggi emergenziali e la stratificazione di queste ormai per 3 decenni, e in quanto tale riesce a essere completamente superiore a qualsiasi forma di controllo, gestendo il potere nella maniera in cui più gli è consona, in cui più gli aggrada, in questo caso per mere vicende di ricatti politici e affaristici col mondo economico e imprenditoriale. Ma insomma, forse viene fuori in questo caso perché parliamo del dossieraggio di Crosetto. Chissà cosa sarebbe successo e cosa succede quando a finire sotto le lenti della Direzione Nazionale Antimafia non sono politici potenti, ministri, imprenditori e presidente della FIGC, ma normali persone. Ad ogni modo, c'è anche un brutto pezzo secondo me sul Domani di oggi con Ranucci, che invece, giornalista di Report, che invece difende a spada tratta anche i dossier di fatto, perché dice grida al dossier, dimentica il suo passato, è un attacco ai cronisti, e questo del fatto che denunciare le strutture dell'antimafia sarebbe in qualche maniera la limitazione della libertà di stampa e di informazione, anche la linea delle forze di opposizione, in particolare alla linea della presidente Schlein, della segretaria Schlein, segretaria del Partito Democratico, che su questi toni si è espressa, un virgolettato che trova spazio su quasi tutti i quotidiani. L'altra vicenda di politica interna di cui volevamo parlare stamattina in rassegna stampa, che riguarda sempre il governo e politica nazionale, è quella delle dichiarazioni che ha fatto la premier Meloni di fronte ai sindacati di polizia nella giornata di ieri. Ci dice il Manifesto: cortei, la polizia chiede un DASPO per i violenti, dove ovviamente i violenti è tra virgolette. Al vertice con i sindacati delle forze dell'ordine, Meloni alza i toni: c'è un clima che mi preoccupa nell'anno del G7 in Puglia. è Marina Della Croce che ce lo racconta a pagina 5 del Manifesto e ci dice: parole di autocritica rispetto a quanto accaduto 2 settimane fa a Pisa, alle cariche contro gli studenti delle medie non si sarebbero sentite. Sarà la magistratura ad accertare eventuali errori e abusi, dice Giorgia Meloni, aprendo ieri a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati di polizia. E del resto non si è parlato neanche della possibilità di avere sulle divise codici identificativi che faciliterebbero l'attribuzione di eventuali responsabilità da parte di agenti, ipotesi subito scartata. Aspettate che ho perso il segno, ipotesi subito scartata al punto da non essere stata neanche presa in considerazione. Piuttosto dai sindacati è arrivata la richiesta di misure più dure che, se dovessero passare, rischierebbero di mettere seriamente in pericolo il diritto di manifestare, come l'istituzione di un DASPO per i manifestanti violenti, ma si è parlato anche della possibilità di procedere agli arresti in differita e di body cam da installare sulle divise di tutti i poliziotti e non soltanto su alcuni operatori. Misura questa considerata una garanzia per chi fa servizio di ordine pubblico, insieme all'utilizzo di droni che dall'alto seguono e riprendono quanto accade durante i cortei. In realtà queste sono tutte misure che sono già state sperimentate, implementate, direi anche assunte, sia i droni sopra i cortei, sia le body cam, gli arresti indifferiti ormai mi pare vengono quasi, direi sulle 72 ore è possibile arrestare qualcuno facendo finta che sia in flagranza, pure se ormai evidentemente i fatti sono abbondantemente terminati. Ma tant'è che ieri appunto il vertice tra gli esponenti del governo capitanati dalla Presidente del Consiglio Meloni e i sindacati di polizia è tornata a insistere su queste misure. Infatti ci dice sempre il Manifesto e queste sono le richieste che i sindacati di polizia, quasi tutti vicino alla maggioranza, hanno presentato ieri a Giorgia Meloni, che li ha ricevuti a Palazzo Chigi insieme al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il Ministro degli Esteri Tajani, quello dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Praticamente una specie di Consiglio dei Ministri allargato ai segretari dei sindacati di polizia. Questo io credo sia un elemento di riflessione comunque che vada sottolineato, un governo in cui siedono negli scanni parlamentari direttamente rappresentanti o ex rappresentanti di questi sindacati, che sempre di più si qualificano come un soggetto politico che è sulla dalla rappresentanza strettamente sindacale dei propri interessi di categoria. Comunque, tornando all'articolo del Manifesto, ci dice che è un incontro fissato proprio dopo le polemiche seguite a quanto accaduto nella città toscana e dal quale non è escluso possano uscire presto nuove misure che potrebbero trovare una concretizzazione in uno dei 3 provvedimenti sulla sicurezza che dallo scorso mese di novembre sono all'esame del Parlamento e nei quali è già previsto un inasprimento delle pene per violenza e resistenza alle forze dell'ordine. Ho preso atto delle vostre richieste che adesso il governo valuterà, ha preso tempo la Premier, evitando per il momento di assumere impegni, pur ribadendo solidarietà alle forze dell'ordine che, dice, sono vittime di ingiusta e sistematica campagna di denigrazione. Tra l'altro appunto ci racconta il Manifesto che questo tipo di dichiarazione e questo vertice avviene di fatto a ridosso del G7, che come sapete si terrà a giugno in Puglia, e il governo cerca di soffiare sul fuoco dicendo che c'è grandissimo allarme per le proteste, rischi versione, rischi infiltrazioni, insomma il campionario di bugie che siamo abituati ad ascoltare in una dinamica che sembra sempre uguale a se stessa, in cui allarmi spropositati seguono misure spropositate e restringimenti sempre più pesanti dell'agibilità politica in questo paese. Tra l'altro, sempre sul Manifesto, in parte in relazione a quanto letto adesso sul vertice tra gli esponenti del governo, tra mezzo consiglio dei ministri e sindacati di polizia, c'è una vicenda che riguarda Verona. Tortura, processo agli agenti, ma Piantedosi non c'è, alla sbarra 2 dei 5 poliziotti arrestati nel giugno scorso, ricorderete forse l'inchiesta nella città veneta che ha coinvolto diversi poliziotti della questura Scaligera. Eleonora Martina ci racconta, il ministro degli interni non si è costituito parte civile nel processo iniziato a Verona con rito immediato contro 2 dei 5 agenti di polizia del nucleo Volanti, tra cui un ispettore, arrestati nel giugno dell'anno scorso con l'accusa di aver partecipato a vario titolo, tra luglio 2022 e il marzo 2023, a torture, pestaggi e umiliazioni nei confronti di persone fermate o arrestate, soprattutto immigrati, tossicodipendenti o senza tetto. Tra le accuse, anche falso, omissioni di atto di ufficio, peculato, abuso d'ufficio e l'aggravante di odio razziale. Insomma, poi l'articolo continua raccontando l'inizio anche del percorso giudiziario di questa vicenda. A noi ci interessa il giusto di questo aspetto specifico, però ci sembrava abbastanza rilevante per dire poi qual è l'effettiva condizione in cui operano le forze dell'ordine in questo paese, ma non dubitiamo che anche in questo caso riceveranno la solidarietà bipartisan e l'assoluto sostegno da parte di tutte le forze politiche, governo in primis.
Kinda high out here. Ayo, the flyest motherfucker in the room. Yeah, you know it's me. Bitches hating on him cause he started out here locally. Hopefully, I'll be at the top soon. For now, I'm at my house, on the couch, watching cartoons. You know how much you love it when you get it in abundance. Give a fuck about a budget when you always be the subject of discussion. But it's nothing when you stop and just say fuck it. Cause you walking out in public and you hear him talking rubbish. I just wanna ride through the city in a Cutlass. Find a big butt, bitch, somewhere get my nuts kissed. That's the way it goes when you party just like I do. Bitches on my dick that used to brush me off in high school. Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? We gon' take over the world while these haters getting mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have in A&R. We gon' win, you can take the lose or draw. What I'm in, got these hoes who used to play me in they bras. We gon' take over the world while these haters getting mad. Take over the world while these haters get mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have. Hop into the car and then we take them to the pad. It's the rap. And motherfuckers think they know me but they never met the kids. They'll come with excellence and money make benevolence irrelevant for the fuckers who never been intelligent. I kill my handy, break the bottle for the hell of it. Tell a bitch that she better bring her friends. And if she want an autograph, she better bring a pen. Yeah, the party never end. This life is what I recommend. And if you got a hoe pick for me, then she better be a 10. I ain't picky, but these girls be acting tricky when the situation's sticky and the liquor got them silly. But I take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? We gon' take over the world while these haters getting mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have in A&R. We gon' win, you can take the lose or draw. What I'm in, got these hoes who used to play me in they bras. We gon' take over the world while these haters getting mad. Take over the world while these haters get mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have. Hop into the car and then we take them to the pad. It's a rap.
Torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo leggendo i giornali di oggi, vigilia di 8 marzo di mobilitazione femminista. La Stampa dedica 2 pagine a questo, lo fa con un'inchiesta, un dossier sugli effetti del patriarcato nel mondo del lavoro, pagina 18 e 19 della Stampa. Un dossier dal titolo "Escluse dal lavoro, senza gap nel tasso di occupazione sarebbero impiegate 3 milioni di donne in più, invece l'Italia resta ultima in Europa con ricadute molto negative anche sul PIL". Ci dice la Stampa che per le donne che lavorano una delle sensazioni più diffuse è il senso di soffocamento, manca l'aria, ci si sente schiacciate dal peso delle troppe cose da fare che finiscono per sommarsi senza un vero ordine di priorità. Famiglia, curare i figli, faccende domestiche, mansioni lavorative e l'imperativo di essere sempre più competitive. Ma poi alla fatica si somma la realtà di un impiego che è precario, sottopagato, non rispetta le proprie aspettative e competenze. Nonostante questo, quasi la metà delle donne non ha nemmeno un lavoro per scelta o per impossibilità. I dati sull'occupazione sono impietosi e mostrano quanta strada c'è ancora da fare per colmare il gap. Oltre alla lentezza del processo, secondo il Global Gender Gap Index, ci vorranno ancora 131 anni per raggiungere la parità tra i generi per quello che riguarda appunto gli aspetti occupazionali e salariali. Nell'Europa 27 l'Italia ha il più basso tasso di occupazione femminile, 51,1%, il più alto differenziale di genere, 18,1 punti percentuali, secondo solo a quello della Grecia. In 14 nazioni europee il tasso di occupazione femminile supera il 70%. In 11 paesi il differenziale femminile tra i tassi, tra tassi maschili e femminili non supera i 7 punti percentuali. Ci si chiede quindi sulla Stampa cosa aspetta l'Italia per fare altrettanto. La differenza di genere più penalizzante riguardano 3 ambiti: innanzitutto i tassi di occupazione. Se nel nostro paese le donne avessero lo stesso tasso di occupazione degli uomini, avremmo 3 milioni di occupate in più, con conseguenze positive sul PIL e sulla crescita. Il secondo aspetto è l'elevato numero di donne inattive in età del lavoro, sono 7,8 milioni, il differenziale di 18 punti percentuali tra tassi di inattività maschile e femminile, e poi la penalizzazione delle giovani. Se in Italia la percentuale dei 25-34 anni occupate fosse la stessa dei coetanei, avremmo 600.000 lavoratrici in più negli ultimi 30 anni. Il tasso di occupazione femminile è cresciuto di 13,7 punti percentuali. L'aumento si è concentrato in larga parte negli ultimi 10 anni, periodo in cui il tasso è cresciuto di 6 punti percentuali. Nonostante questi miglioramenti, la priorità di genere sancita dalla Costituzione è ancora lungi dall'essere raggiunta, spiega l'economista Mauro Zangola, o Zangola, non lo so, che ha confrontato i dati dell'Istat e dell'Inps. Guardando nel dettaglio i numeri, in Italia a gennaio di quest'anno le donne occupate sono 10.995.000, il 42,% del totale. Rispetto all'anno scorso sono cresciute di 188.000 unità. L'attuale livello di occupate è comunque superiore di 360.000 unità rispetto a quello del 2019. Insomma, c'è una lunga serie di numeri e di analisi statistiche, anche le differenze tra nord e sud del paese. Diciamo che a noi della crescita del PIL, della crescita economica del paese, ci interessa fino a un certo punto. Quello che è evidente è che anche questi dati rivelano gli aspetti molto concreti del sistema patriarcale in cui viviamo, sistema che chiama la mobilitazione, contro cui c'è da mobilitarsi, e domani è la prima occasione. Luciana Cimino, nell'ultima pagina del manifesto di oggi, ci racconta come la rete Non è di meno sta promuovendo lo sciopero dell'8 marzo. Ci dice a pagina 16 del manifesto: fermiamo l'onda nera, dopo il 25 novembre sarà un 8 marzo molto differente. La piattaforma di Non è di meno chiama lo sciopero transfemminista contro il sistema patriarcale, con la Palestina nel cuore. Quest'anno qualcosa è cambiato, l'attivista del collettivo transfemminista Non è di meno si preparano alla giornata di lotta dell'8 marzo con la consapevolezza e anche un'urgenza diversa. La consapevolezza è nata dopo la manifestazione del 25 novembre scorso, che ha portato 500.000 persone in piazza a Roma, anche a seguito dell'impatto sull'opinione pubblica del femminicidio di Giulia Cecchettin. Dopo l'ondata di indignazione per i femminicidi che hanno continuato a susseguirsi al ritmo di ogni 2-3 giorni, qualcosa è cambiato, riflettono le transfemministe di Non è di meno. Maschilismo e patriarcato sono diventate parole diffuse, la reazione verso le narrazioni tossiche, i linguaggi sessisti e più capillari. Le giovani generazioni sono più consapevoli della violenza che permea le nostre vite nell'ambito personale, sul piano politico e globale. Dalla consapevolezza nasce anche l'urgenza storica, come dicono l'attivista, che riguarda sia la situazione interna che internazionale. Siamo davanti alla responsabilità di fermare quest'onda nera che ci vuole più razziste, più individualiste, più povere, con meno diritti. Il tutto mentre sono in corso una serie di conflitti che i paesi europei vogliono affrontare aumentando i militari. La piattaforma per la giornata internazionale delle donne quindi non poteva che partire dalla situazione a Gaza. Le attiviste di Non è di meno tengono il punto dopo le polemiche alimentate dalla stampa seguite al corteo dello scorso 25 novembre sul presunto antisemitismo dei femminismi. La bandiera palestinese è presente fin dal volantino di convocazione, sarà l'unica ammessa ai cortei. La guerra, il genocidio e il colonialismo sono l'espressione massima del sistema patriarcale, spiega Vanessa di Non è di meno Roma. Ripetiamo ancora che lo stupro come arma di guerra è sempre deprecabile. Allo stesso tempo rifiutiamo il pinkwashing di Israele, che promuove la partecipazione di donne e persone queer nell'esercito come emancipazione. Noi ci schieriamo a fianco delle palestinesi che lottano per la propria esistenza e autodeterminazione, e reclamiamo l'immediato cessate il fuoco su Gaza, rivendica il collettivo transfemminista. E ci sembrano parole molto molto chiare, che una volta di più chiudono qualsiasi possibile polemica che anche nei giorni scorsi si è provato a fare rispetto alle mobilitazioni Non è di meno. Mi pare che la solidarietà alla Palestina è un punto centrale della mobilitazione di domani. Farebbero bene chi pensa di poter far polemica su questo a pensarci bene due volte.
Now what you hear is not a test on rapping to the beat. Meet the groom and my friends are gonna try and move their feet. Now I am Willie Mine and I like to say hello to the black, white, red and brown, purple and yellow. First you gotta bang, bang, who said up some roots, bang, bang, booty of the beat. Rock, you don't stop, cause it makes you break your body off. Now I am Well, on, and I brought two friends along. Tick tock, come on, Linda. Come on, Linda, sing your song. Oh, ladies, feel the word find your mind of life. Cause I'm the rain grasses, the grand master of PMC. 3MC, so chug the house for the young.
paid off. Now I got these rappers all breaking up a sweat. Cause every time I get up on the mic, I come correct. And I learned it from the best. Always dressing something fresh. Looking for a little dime, big butt and nice chest. Yes, they heard I used to rock, yes. But now I'm rocking clothes that ain't in the stores yet. Travel back in time, I'm in a vortex. Trying to make it work out, think I need more reps. Used to take a bus, now the boy board jets. Cause kids got me buzzing like a fucking hornet. They say I got next, tell them that I got now. It's all Disney, boy, my family proud. Make them say L, make them say O. The hoes that tell me yes, the same ones that tell you no. Whoa, I ain't just an average Joe, way above the average flow. Boy, my life is most dope.
No matter where life takes me, find me with a smile. Be soon to be happy, don't be laughing like a child. I never thought life would be this sweet. It got me cheeses from cheek to cheek, hey, hey. And I ain't gonna wait for nothing, cause that just ain't my style. Life couldn't get better, this gon' be the best day ever.
If it ain't about a dream, then it ain't about me. Go a couple full weeks without a good night's sleep. Imagination, making musical creation. The journey that I'm facing, plus the paper that I'm chasing. Got me crazy after saying it with the lames. I see you hating, but there's nothing that you're changing. Thumbs up, I'm maintaining. No complaining when it's raining. I'll be in another zone. Move out my mother's home to a world to call my own. I ain't gonna play around no more. Find a difference from the ground and the floor. If we gotta fight, I'll be down for the war. Thumbs up, homie, I'll be sure.
No matter where life takes me, find me with a smile. Be soon to be happy, don't be laughing like a child. I never thought life would be this sweet. It got me cheesing from cheek to cheek, ay, ay. And I ain't gonna wait for nothing, cause that just ain't my style. Life couldn't get better, this gon' be the best day ever.
Sing?
Yeah.
Okay. Let me see.
Yeah. Used to wanna be a superhero, flying around with a cape, catching bad guys. Now my head underwater, but I ain't in the shower and I ain't getting baptized. To the good and the bad times, all the cuts, broken bones and the black eyes. Young motherfucker with a mad mind, made a couple million off of rap lines. Y'all can't tell me nothing no more. Came from the basement under that floor. You don't come close, you don't need to know I'm the GOAT. You don't need to know how I go, cause I know what you want. All I wanna do is the most. Backflip off the ropes, got hooked when I'm in the post. Yeah, my girl too clutch to choke, And I ain't calling it quits. You can build a wall with your bricks. Well, I keep talking that shit. It's like this, it's like this. Flipper still in my cup. Get faded when I wake up. Cause everything is too much, so what?
Woke up this moment with a bright idea. Maybe I can exist forever right here.
Let it run.
Okay, okay, well, I'ma be here for a while, longer than I did expect to. I was out of town, getting lost and I was rescued. Now I'm in the clouds, come down when I run out of jet fuel. But I never run out of jet fuel. Well, I'ma be here for a while, longer than I did expect to. I was out of town, getting lost and I was rescued. Now I'm in the clouds, come down when I run out of jet fuel. But I never run out of jet fuel. 120 on the car that I don't whip. I don't even pull it up the driveway. Throwing up shots like I don't miss. Never put a limit on the high stakes. Try to pull my car till I'm go fish. You ain't gonna find a line in my face.
I pick it up and let it go quick. They wanna get pushed my yeah, I don't say nothing that I don't know. Jumping out the womb wearing polo. Everybody wanna jump in, but I'm old school. Lone wolf, take them on solo. Yeah, I don't need nobody. I don't need to be nobody. I'm just doing my thing. Kick it at the crib, I don't see nobody, no. So over there with that bullshit, we don't need it on this side. I'm pulling up in that new shit. You always whipping that dick ride. I demand your respect. I won't share my connect. No, let's get this clear. I am here. I don't care who got next. Young vet.
Torniamo in diretta, state ascoltando la rassegna stampa Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Siamo in conclusione della lettura dei giornali di oggi, lo facciamo come sempre dando uno sguardo anche alle cronache locali. Il Messaggero oggi in cronaca di Roma parla ancora di emergenza sicurezza, insomma in un articolo che ne ricalca molti altri che escono sul quotidiano edito da Caltagirone. Termini in un anno 400 arresti, si parla della lotta alla criminalità, così viene diffusa sulle pagine del quotidiano romano. Stazione Termini, in un anno 400 arresti e più di 1000 denunce. C'è addirittura un lungo reportage che racconta l'operazione della Folgore dei paracadutisti a Termini, con un virgolettato non si capisce bene di chi, che dice che si sente molto più sicuro perché c'è la Folgore, con tanto di foto di baracche, parlano con i passanti, con i trolley alla stazione. In realtà quello che sta avvenendo alla stazione Termini è semplicemente una gigantesca operazione di spostamento della povertà e del disagio lontano dagli occhi della città vetrina, in occasione del rifacimento della stazione, del piazzale dei 500 antistante alla stazione ferroviaria per il giubileo del 2025. Operazioni quasi quotidiane, le cosiddette operazioni alto impatto, come sono state definite dalla prefettura, cercano di allontanare il più possibile chi non ha una casa o chi per vari motivi è costretto ad abitare per strada e spedirlo semplicemente qualche metro più là. Suon di denunce e operazioni violente appunto condotte anche dall'esercito. Per il Corriere della Sera invece la notizia del giorno è il report che fanno Misma, che è un centro studi che si occupa del mercato immobiliare, la ricerca che ha fatto insieme a Engel & Völkers, che è una nota agenzia immobiliare di case di lusso, che infatti ci dice: mercato delle case caccia al lusso, fino a 10.000 euro al metro quadro in centro, il boom dei bitri locali in vista del giubileo. Rapporto sull'immobiliare, ricerca Numisma e Engel conferma i trend, Tecnocasa, pochi gli appartamenti davvero belli. Diciamo che è un articolo che è più che altro una velina, insomma una specie di report pubblicitario delle attività appunto di questi attori del mercato immobiliare. Ci riferiamo a Engel & Völkers e Numisma, che non fa che confermare però quello che sanno tutti e che però si cerca di ignorare, cioè che il mercato immobiliare da solo non si autoregola e che invece anche le eventuali crisi o crolli delle compravendite legate alla difficoltà di accedere ai mutui, che ha accompagnato appunto il mercato immobiliare nella capitale negli ultimi anni e non solo nella capitale, in realtà sono controbilanciati dalla domanda di alloggi per gli affitti brevi e non solo nel centro storico, tanto che appunto i prezzi al centro storico, a Prati, a Trastevere, a Parioli, a Flaminio, a Salario Trieste, sono tutti abbondantemente sopra i 7.000 euro a metro quadro, e anche a San Giovanni ci si avvicinano parecchio. Ovviamente è un articolo che non menziona minimamente gli effetti sociali di questo mercato immobiliare, gli effetti dal punto di vista dell'esclusione e dello spopolamento del centro storico, ma evidentemente questo non interessa particolarmente al Corriere della Sera. Corriere della Sera ci racconta anche due fatti su cui invece vorremmo mantenere un pochino l'attenzione. La prima è il rischio della chiusura dell'officina Pasolini e la mobilitazione di cantanti e attori per salvarla, attori e cantanti in piazza per salvare officina Pasolini. Sono circa 100 gli artisti del comitato promosso da Daniele Silvestri, artisti e studenti contro la chiusura definitiva dello studentato da 350 posti di fronte al ministro degli affari esteri, la distruzione del teatro Edoardo De Filippo e il trasferimento di officina Pasolini, laboratorio gratuito di alta formazione artistica, che al momento si trovano all'interno di una delle due palazzine speculari davanti al MAECI, che sarebbe il Ministero degli Esteri,
meglio noto come la Farnesina. Ieri pomeriggio decine di manifestanti con striscioni e cartelli si sono riuniti di fronte alla struttura per protestare contro l'accordo siglato nel 2022 dall'ex giunta regionale del Nicola Zingaretti con Sport e Salute, il Demanio e appunto il Ministero degli Esteri, un protocollo con cui l'edificio viene ceduto alla Farnesina allo scopo di realizzare uffici, foresteria e parcheggio per Autoblu, per l'Agenzia della Cooperazione Internazionale. Oltre al presidio, i circa 100 artisti del comitato Salviamo Ex Civis e Teatro Edoardo De Filippo hanno organizzato una sorta di open day nella scuola. Tutto questo sta per cessare di esistere, sono già venuti i tecnici a fare i rilievi, non abbiamo titoli per opporci se non così pacificamente, spiega il cantante Daniele Silvestri, il primo promotore del comitato. Insomma, il giornale ovviamente enfatizza molto sulle sulla partecipazione di personaggi famosi o presunti tali a questa mobilitazione. Non ci interessava sottolinearlo perché oltre all'Officina Pasolini, che è comunque una scuola di alta formazione artistica, rischia di chiudere anche uno degli studentati di Lazio Disu. Sapete che il numero di posti per gli studenti universitari fuori sede messi a disposizione dall'Agenzia per il diritto allo studio è praticamente irrilevante, si parla di un migliaio di posti in tutta Roma, in una città che ospita circa 90.000 studenti fuori sede, anche uno dei pochi posti che ancora esiste e che affitta camere a prezzo calmierato agli studenti rischia di essere trasformato in uffici per il Ministero degli Esteri. Questo in un momento in cui invece i fondi PNRR, che dovevano essere utilizzati proprio per colmare questo gap di offerta di alloggi pubblici per gli studenti, sono stati dirottati verso operazioni speculative vere e proprie, i famosi student hotel, di cui alcuni anche molto vicini geograficamente alla sede di questa radio, in cui vengono spacciati per interventi a sostegno al diritto allo studio alloggi che hanno prezzi se non superiori almeno uguali a quelli che il mercato immobiliare propone, parliamo di quasi 500 euro per una stanza singola. L'ultima notizia vi leggiamo dalla cronaca di Roma di oggi, con cui concludiamo questa rassegna stampa su 87.9 di Radio Onda Rossa. Invece un rapporto di Ricambiente che ci dice che a Roma ci sono 640 auto ogni 1000 abitanti, il confronto con Parigi è impietoso, nella capitale francese sono 250, quindi quasi un terzo, la capitale maglia nera anche per il trasporto su ferro. Ovviamente le due cose non possono che essere legate, ci dice sempre il Corriere della Sera. Con appena 1,43 km ogni 100.000 abitanti, Roma è tra le peggiori città europee per il trasporto su rotaia, sia per la metropolitana che per i treni, ben lontana da Londra dove sono 4,93, Madrid 4,44 o Berlino 4,28, ma è anche la più colpita tra il 2010 e il 2023 da eventi meteorologici estremi. Ce ne sono 34 nei 37 complessivi della regione, che hanno causato danni alle infrastrutture del trasporto pubblico, conseguenti interruzioni del servizio. Altissimo il tasso di auto in circolazione, è quanto emerge dal report pendolaria speciale urbana di Legambiente, diffuso ieri nell'ambito della campagna Clean Cities. Troppi ritardi nella capitale, a Roma l'anello ferroviario, le stazioni strategiche come quelle di Pigneto, i nuovi tram e metro, il raddoppio di tratte ferroviarie, la rigenerazione delle ferrovie urbane, sono tutti progetti che aspettano da decenni di vedere la luce, il che aumenta ulteriormente il gap infrastrutturale nei confronti delle altre capitali europee. Non sarà neanche l'anno giubilare a portare novità, ma saranno determinanti concretizzare i progetti che ci sono oggi. La scarsità di trasporto pubblico su rotaia e vari disservizi che affliggono la capitale da anni incentivano la mobilità privata con un aumento dell'inquinamento e una scarsa qualità dell'aria. Roma compare infatti tra le aree metropolitane con un tasso di auto di proprietà più alto in Italia e nel mondo, con 640 auto ogni 1000 abitanti. Davanti a lei solo Catania, Perugia, Cagliari e Reggio Calabria, niente neanche lontanamente paragonabile con le altre grandi capitali europee. Insomma, questo è il quadro, che poi parla anche delle opere previste, i finanziamenti mancati, la messa in sicurezza della A24 per 4 miliardi, che consiste in un vero e proprio raddoppio autostradale senza sapere che fine farà il tracciato abbandonato, e poi la superstrada Cisterna-Valmontone, l'autostrada Roma-Latina. Insomma, si continua a investire sulle infrastrutture autostradali anche vista l'assoluta scarsezza del trasporto pubblico locale. Proprio questo, dell'inadeguatezza del trasporto pubblico locale, è uno dei temi che dai microfoni di Onda Rossa affrontiamo spesso, dando voce a pendolari e pendolari che ogni giorno affrontano la loro odissea quotidiana, tanto per riprendere il titolo di uno dei blog
che ci ha fatto compagnia spesso dalle frequenze di questa radio. Noi con questa notizia vi salutiamo, vi lasciamo in compagnia di un pochino di musica e prima di iniziare gli approfondimenti relazionali di Onda Rossa. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon ascolto.